Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, illumina le nostre menti, infiamma i nostri cuori. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Maria, Madre di Dio e Madre nostra, santi tutti gli angeli del cielo, venerabile Padre Lanteri, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Continuiamo dunque quanto abbiamo il mese scorso proposto. Il mese scorso abbiamo parlato del Vangelo di Luca, o meglio dell'opera lucana, Vangeli, Vangelo e Atti. E da oggi ci cominciamo a fermare sulle caratteristiche particolari di Luca, che emergono queste caratteristiche da un confronto con i passi paralleli degli altri evangelisti e dal materiale suo proprio di Luca. Da questo confronto con il materiale dei passi paralleli e con il materiale proprio di Luca, cioè che non viene riportato né da Marco, né da Matteo, né da Giovanni, emergono quattro peculiari caratteristiche. La prima, di cui parleremo oggi, è l'amore di predilezione che Gesù ha per i peccatori. Le altre sono l'amore di predilezione che Gesù ha per i poveri, i miseri, i diseredati. La terza caratteristica che Luca afferma e valorizza la dignità umana e cristiana della donna. E la quarta caratteristica è che Luca manifesta suavità, gentilezza, tolleranza, animo squisito, buono. Oggi quindi parliamo della predilezione di Gesù per i poveri peccatori. Luca presenta Gesù come l'amico e il redentore dei poveri peccatori. E fa filare davanti a noi una variegata serie di peccatori. E tutti a contatto con Gesù ritrovano la pace, la via del bene di Dio. Quindi in questo nostro ritiro ci mettiamo davanti ad alcuni personaggi presentati da Luca e propri di Luca, cioè che non troviamo negli altri evangelisti. Iniziamo con la prostituta, la peccatrice della lussuria, di Luca 7:36-50. Tutti conosciamo l'episodio. Gesù è a casa di Simone il fariseo, entra a pranzo invitato. Entra quella donna, conosciuta da tutti come peccatrice, si butta ai suoi piedi, glieli bagna di lacrime, glieli profuma, glieli asciuga con i capelli. E Simone e gli altri farisei, conoscendo quella donna, non capivano come potesse un uomo di Dio lasciarsi toccare da quella donna, ed erano scandalizzati. Una domanda che io pongo a me e a voi. Chi di noi non si sarebbe scandalizzato di fronte a questo? Chi di noi non si sarebbe scandalizzato vedendo un uomo di Dio lasciarsi baciare i piedi da una prostituta piangente? E qui ci mostra già come Gesù rompe tutti gli schemi e ci invita a rompere tutti gli schemi. Gesù, conoscendo lo scandalo suscitato, risponde a quei giudizi con la parabola dei due debitori, no? Dice Simone, poi dice: Simone, ho una cosa da dirti, no? Se una persona si vede condonata un debito molto esiguo e un'altra invece un debito enorme, chi amerà di più colui che ha condonato il debito, e Simone risponderà a chi ha condonato, chi ha ricevuto un condono maggiore, no? E di fatto i grandi peccatori come questa peccatrice sono stati e sono quelli che sembrano i più fervorosi, cioè sembrano quelli che amano di più. E in genere quando in una comunità cristiana arriva un convertito, porta un po' di vento, di novità, no? Questo pensiero faceva arrabbiare Santa Teresina di Lisieux. Cioè proprio arrabbiarci. Questi che si credono che per amare di più Gesù bisogna aver peccato, ma è assurdo. È assurdo, eh? E allora lei, per spiegarsi meglio, si è inventata quella parabola. Dice, se un giovane camminando per strada inciampa in una grossa pietra e si rompe la gamba, e il papà medico corre con tanto affetto e tanto amore, gli cura quella gamba, e quel ragazzo amerà certamente il padre per quello che ha fatto. Ma se c'è un altro ragazzo che deve percorrere la stessa via e il padre sa che c'è quella pietra che potrebbe inciampare e cadere, e allora lui si alza prima, corre, gli leva la pietra e il suo figlio può camminare tranquillo. Quando il figlio saprà che il papà ha corso per levargli la pietra, lo amerà di più. E lei diceva, a me il Signore non ha perdonato molto, a me il Signore ha perdonato tutto, e io devo amarlo di più. Zaccheo, altro personaggio di Luca, simpatico, che sale su questo sicomoro per vedere Gesù. Zaccheo è il peccatore del denaro, degli affari. È una pagina di inestimabile ricchezza spirituale. In Zaccheo ogni uomo che cerca il Signore si può ritrovare benissimo. Zaccheo sale su quel sicomoro con un grande peso di vuoto e di insoddisfazione che gli attanaglia il cuore. Il suo è il sicomoro, l'albero della speranza. Sale con la speranza. Ha questa scena una analogia con Adamo che si nasconde per vergogna nel paradiso terrestre. Adamo si nasconde nel cespuglio per vergogna, Zaccheo si nasconde tra le fonde per la speranza che porta nel cuore. Entrambi vengono cercati, entrambi vengono chiamati per nome da Dio. Adamo, dove sei? Zaccheo, scendi subito perché oggi devo fermarmi a casa tua. Zaccheo scende dal sicomoro trasformato dallo sguardo di amore di Gesù e dall'aver scoperto il suo vero volto nascosto in quel nome con cui lo chiamava dall'eternità il buon Dio e che lui ancora non conosceva. Chissà quante persone nella sua vita aveva sentito chiamarlo per nome, no? Zaccheo di qua, Zaccheo, poi quando uno c'ha i soldi è chiamato da tanti, no? Però c'è uno che quando ti chiama per nome ti chiama in un modo diverso, pronuncia il tuo nome ugualmente come lo pronunciano tutti, ma nel pronunciarlo ti comunica un qualcosa di diverso, perché ti chiama come ti chiama il Padre dall'eternità. In Lui siamo stati scelti, chiamati, voluti, amati dall'eternità. E allora Zaccheo, sentendosi chiamare per nome e sentendosi guardare, incrociando lo sguardo d'amore di Gesù, scopre tutta la sua bellezza, tutta la sua dignità, tutta la sua gloria di creatura amata dall'eternità, e scende con fretta, come gli è stato proposto, scendi subito, e si avvia a casa sua, si avvia per la prima volta a casa sua. È molto simbolico questo viaggio, che Zaccheo fa dall'albero a casa sua. È un viaggio che fa con Gesù. Casa sua, la casa dell'uomo è il proprio cuore. Per la prima volta Zaccheo entra a casa sua. Perché solo Gesù ti può fare entrare a casa tua. Finché non incontri Gesù sei fuori casa. Non conosci il tuo cuore, non conosci la realtà più profonda di te stesso. È l'incontro con Gesù che ti rivela te stesso. Senza Gesù viviamo fuori dal nostro cuore, fuori di noi stessi. Il nostro cuore si disperde in tante cose a cui si attacca senza pace, senza soddisfazione, perché ci hai fatti per te, disse il grande Agostino, no? Il nostro cuore non apposa finché non riposa in te. Per questo che grandi maestri spirituali hanno scelto questa icona di Zaccheo che scende dall'albero per introdurre il cristiano, il fedele, l'orante nella preghiera. È un'icona che ci aiuta molto a entrare in preghiera, pensare appunto a questo Gesù che passa e passa proprio qui accanto a me, anzi in me, per portarmi a casa, per trovare un aiuto a quel raccoglimento interiore senza il quale la preghiera non è possibile. Allora ecco, possiamo anche noi farne esperienza, no? Quando ci mettiamo a pregare, qualunque preghiera, sia il rosario, sia qualunque esercizio di pietà, no? Proviamo a pensare un attimino a Zaccheo, a Gesù che passa, che lo guarda, che dice Zaccheo, meglio dice Armando, voglio stare con te, scendi, voglio stare con te, e fare questo viaggio con Gesù a casa nostra. Luca annota bene come Zaccheo in fretta scese e lo accolse pieno di gioia. In questa fretta e in questa gioia possiamo vedere una caratteristica di Luca che emerge in altri luoghi. Dove? Nella Vergine Maria che in fretta va da sua cugina Elisabetta e fa saltare di gioia il Battista nel seno di sua mamma Elisabetta. Nei pastori che ricevono l'annuncio di una grande gioia e vanno in fretta alla grotta. Nei due di Emmaus che senza indugio e quindi in fretta tornano a Gerusalemme dopo che avevano capito che quel viandante sconosciuto che aveva riscaldato d'amore il loro cuore lungo il cammino ed era scomparso nello spezzare il pane per loro era Gesù, il risorto, e tornano in fretta. Nei primi discepoli che tornano a Gerusalemme dopo l'ascensione del suo Signore. Luca non parla espressamente di fretta in questo ritorno a Gerusalemme, ma dice che essi tornarono a Gerusalemme con grande gioia. Quando si torna con grande gioia non si suppone che uno cammina rilento, no, ma cammina entusiasta. Questo è il messaggio forte che dà Luca, no? Con questa fretta, con questa gioia. Una parentesi apro. Luca racconta l'ascensione due volte, la prima alla fine del Vangelo e la seconda all'inizio degli Atti degli Apostoli. Se voi la leggete, questi due racconti, dite con animo razionalista qual è il nostro scientifico, ma Luca che fa? Una volta dice una cosa, una volta dice un'altra, ma questo che devo credere alla prima, devo credere alla seconda? Perché? Nella prima è questa che vi ho detto, no? Gli apostoli vanno a Gerusalemme pieni di gioia. Negli Atti degli Apostoli invece racconta che gli apostoli stanno lì come imbranati, imbambolati, che guardano il cielo, arrivano due angeli e dicono, oh, andate a Gerusalemme perché è ora di predicare il Vangelo, che state a fare qui? Sembra che non se ne volessero andare e questa gioia non emerge. Dopo dirà qualcosa su questa, tutto gli Atti degli Apostoli è impregnato di gioia, però lì al momento dell'ascensione non emerge questa gioia, emerge una chiesa che se ne sta lì imbambolata, e lì dal confronto di questi due racconti, che sono proprio il cuore dell'opera lucana, si può comprendere come Luca sta scrivendo proprio a una comunità cristiana che se ne sta lì, che se ne sta delusa perché gli anni passano e lui non è tornato. Ma di questo vedremo di riparlarne in qualche altro ritiro, adesso solo un accenno. L'incontro con Gesù produce gioia che porta fretta, fretta di annunciarlo, fretta di farlo conoscere, di testimoniarlo. Tornando al nostro amico Zaccheo, bisogna che non ci sfugga anche un'altra annotazione lucana riguardo il cammino di Zaccheo insieme a Gesù dal sicomoro a casa sua. Vedendo ciò, dice Luca, tutti mormoravano: è andato ad alloggiare da un peccatore. Ritorna quella mormorazione, quel giudizio negativo della peccatrice. Ritorna ancora qui. Ma io ancora qui mi chiedo, chi di noi non avrebbe giudicato male questo gesto di Gesù? Perché pensate, arriva a Gerico. In questo luogo ci saranno state tante brave persone, pie, di vita, noi diciamo di chiesa, ma di sinagoga, buoni ebrei, osservanti della legge, che avrebbero meritato, tra virgolette, di accogliere nella loro casa il Messia che passa, il Cristo, no? E no! Va a casa di un pubblicano, e pubblicano pure, e quindi peccatore e per giunta pubblicano, ma questo sconcerta, non può non sconcertare. Per cui io mi chiedo, no? Un cristianesimo che non sia passato attraverso questi sconcerti, che se noi non ci siamo mai sconcertati, se non ci siamo mai scandalizzati di Gesù, se Gesù non mi ha mai scandalizzato, cioè non mi ha mai provocato forse è perché è un Gesù tutta quetta, che non ha ancora sconvolto la mia vita. E a casa di Zaccheo Gesù riprende quell'insegnamento che Luca ama tanto, e di fronte a queste mormorazioni dirà: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori a convertirsi. Gesù è il Salvatore. Il suo stesso nome richiama questa verità, come l'angelo disse a Giuseppe: essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù, egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Gesù è il Salvatore, ma da che cosa? Cosa mi salva? Dai peccati. Dunque, c'è un dunque importante. Bisogna sentire il bisogno di essere salvati per cercarlo, come bisogna sentire il bisogno di essere guariti per cercare un medico. Conoscete qualcuno che è sano, perfettamente sano, o crede di essere perfettamente sano e va dal medico? Non ci va, non lo cerca. Vabbè, oggi con la politica della prevenzione lo cerca per prevenire, però di per sé non lo cerca. Come si va dall'avvocato per essere difesi se non c'è una causa? Si va da Gesù se non ho peccato? Se non mi sento profondamente peccatore? Se non sento il bisogno di uno che mi salvi dai miei peccati? No. Allora distruggete dal cuore dell'uomo il senso del peccato e nessuno andrà da Gesù. Perché distrutto il senso del peccato non si ha più bisogno di salvezza. O meglio, non si sente il bisogno della salvezza. E non sentendo il bisogno della salvezza è come un malato che si porta un cancro che gli sta mandando tutto in metastasi, ma non va mai a curarsi perché lui si crede perfettamente sano finché non scopre che ha un mese di vita. È così nella vita spirituale, ma molto peggio, perché se hai un cancro perdi la vita fisica, se hai il peccato perdi la vita eterna. Bisogna sentire il bisogno di essere guariti per cercare un medico, come bisogna sentirsi prigionieri per cercare qualcuno che ci liberi. Bisogna muoversi a tentoni nelle tenebre per cercare la luce. Gesù è venuto proprio per questo, per salvarci, liberarci, guarirci, illuminarci, offrendo a noi un anno di grazia del Signore, cioè un tempo di misericordia, un tempo di misericordia. Gesù ci offre un tempo di misericordia. La lunghezza di questo tempo non ci è conosciuta. Diceva Agostino: ho paura di Dio che passa. Cioè un tempo di misericordia di cui dobbiamo fare tesoro e non dobbiamo lasciare passare se non vogliamo rimanere fuori dalla salvezza, dalla libertà, dalla guarigione, dalla luce. Pietro, il peccatore della debolezza. Solo Luca ci ricorda lo sguardo di Gesù a Pietro dopo il rinnegamento. Voltatosi, scoppiò in pianto, amaramente. Tu sei di quest'uomo, anche tu sei uno dei suoi discepoli. Non lo sono, e giurò e spergiurò. Non lo sono. Allora, e in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore, voltatosi, guardò Pietro, e Pietro si ricordò delle parole che gli aveva detto il Signore prima che il gallo cante: oggi mi rinnegherai 3 volte, e uscito pianse amaramente. Occorre che comprendiamo bene la causa del rinnegamento di Pietro. Egli non rinnegò il suo maestro per vigliaccheria. Quando diciamo debolezza non vogliamo dire che è stato un vigliacco. Pietro non era un vigliacco, era un uomo coraggioso che amava il suo Signore e per lui era pronto a morire. Infatti già il contesto del Vangelo ci dice, lo dice bene, lo spiega bene Giovanni, che gli apostoli in quell'ultima Pasqua erano a Gerusalemme sapendo che rischiavano la morte. Dove viene detto questo? Viene detto nel racconto di quando Marta e Maria mandano a chiamare Gesù. Gesù si trovava, dove si trovava? In Samaria doveva essere, io per la storia e la geografia. Comunque qui Gesù si trovava in Galilea, non si trovava in Giudea, e dovendo andare da Lazzaro a curarlo doveva andare in Giudea, e gli apostoli dicono: Signore, non andiamo lì perché lì ci ammazzano. Ma Gesù disse, insistette, dice: andiamo a svegliare il nostro amico. E chi sarà a trascinare gli altri? Non sarà Pietro, sarà Tommaso, che dirà: andiamo a morire con lui, andiamo a morire con lui. Quindi gli apostoli sapevano bene che stavano seguendo uno che andava in una strada che lo portava alla morte. E nell'ultima sera cosa fecero? Presero le spade. E chi tagliò l'orecchio del servo del sommo sacerdote? Giovanni ci dice, mentre gli altri immaginisti non dicono chi è stato, Giovanni ci dice: Pietro tagliò l'orecchio. Quindi Pietro non era vigliacco. Pietro era disposto a morire, ma a morire con la spada, morire con la gloria, morire da valoroso, ma morire in croce, umiliato, deriso, trattato come un bestemmiatore, sputacchiato, quello no. Questo è stato il peccato di Pietro, il peccato di non accettare il crocifisso, come non lo accettò a metà del Vangelo quando disse, il Signore iniziò a parlare della sua prossima morte. Pietro gli disse: Signore, non dire queste cose, vada retro Satana, tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. La paura di morire così, come agnello mansueto, morire umiliato, morire senza gloria, morire con infamia, morire come un delinquente, questa morte no, non era ancora pronto a subirla, lo sarà, lo diventerà dopo, con lo Spirito Santo, con la risurrezione, dopo quelle lacrime sarà pronto. Sarà talmente pronto che non si riterrà degno di morire come lui, ma vorrà essere messo a capo giù. E qui si apre davanti a noi l'infinita schiera, l'infinita lista di peccati che noi commettiamo ogni giorno di questo tipo di vigliaccheria. Perché non abbiamo il coraggio di dire che noi siamo quelli che portano la croce di Gesù. Non abbiamo il coraggio di dire con chiarezza che noi la pensiamo come la Chiesa la pensa, su tante cose, che noi non siamo moderni, non abbiamo il coraggio perché abbiamo paura di essere ridicolizzati, umiliati, emarginati. E finché non piangiamo amaramente, cioè finché non ci rendiamo conto del peccato grave che commettiamo, la nostra strada è preclusa. Il buon ladrone, il peccatore che ha sbagliato tutto. Solo Luca ci ricorda il buon ladrone, mascalzone e ladro che muore rubando il paradiso. E in che modo lo ruba? Riconoscendo la giustizia della condanna ricevuta. Riconosce la giustizia della condanna ricevuta e si appella alla misericordia di Gesù. Finché non riconosciamo la giustizia di Dio e non ci appelliamo alla misericordia, viviamo nell'arroganza. Qui si apre tutta una schiera di tematiche, di problemi che però non ci abbiamo tempo. Ma che stasera, a Dio piacendo, se lo Spirito Santo mi assiste, vorrei parlare nella Messa, perché nella Messa si tocca appunto problemi. Stasera si parlerà dell'unità del matrimonio, e quindi è necessario parlare delle coppie che vivono situazioni irregolari di matrimonio, che oggi purtroppo sono tantissimi. Egli, il buon ladrone, è l'unico che in tutti i Vangeli si rivolge a Gesù senza altro titolo che il suo nome stesso. È l'unico che lo chiama Gesù. Voi potete guardare tutti gli altri che lo chiamano, dicono sempre Maestro, Signore, Figlio di Davide. Ma nessuno lo chiama Gesù con quella confidenza con cui lo chiama il buon ladrone. Solo quando sei in croce con Gesù puoi entrare in confidenza con Lui. È il primo santo del paradiso ed è un ladro. È il grande amico dei peccatori e dei pubblicani, se lo porta in sé, con sé, trionfante in paradiso. E infine la trilogia della misericordia, la pecora smarrita, la dramma smarrita, il figlio smarrito. La pecora smarrita non è propria di Luca, ne parla anche Matteo, ma Matteo ne parla in un contesto ecclesiale, nel suo grande discorso ecclesiale, quindi è rivolto ai suoi discepoli, per insegnare loro l'amore, dice ecco, per l'amore ai peccatori, insegna questa parabola ai suoi discepoli. Nel contesto di Luca è un contesto di scontro con i farisei. Per far capire ai farisei cos'è l'amore del Padre, si rivolge a loro ponendo queste tre parabole meravigliose. La pecora smarrita, la dramma. La dramma è tipica di Luca e vi fa emergere un Luca che sa cogliere finemente gli aspetti umani, no? Della vita, no? Questa donna che cerca questa dramma, questa moneta di valore, non la trova, spazza via tutto, cioè te la vedi, è una scena che te la vedi, che te la fa gustare, no? E poi chiama tutte le amiche, fa festa con loro perché la donna è così, no? e ti mostra in tutte e tre le parabole la gioia del ritrovamento. Quella del buon pastore si vede la fatica del pastore che va a cercare, lascia le 99, e noi pensiamo che lui ha lasciato il cielo, è venuto sulla terra per andare a cercare quella pecora smarrita che è l'umanità. E questa festa di questa donna però che non ha niente a che vedere con la festa ancora più grande che fa questo papà buono, che accoglie il suo figlio nonostante tutto quello che ha fatto e fa quella grande festa, gli ridà la dignità, l'anello, le scarpe, il vitello, no? Questo amore non compreso, non conosciuto, che Luca vuole annunziare. L'esorbitante gioia del Padre del Cielo, del Padre, non solo del Padre, e del Cielo tutto, per ogni pecorella ritrovata, per ogni dramma riavuta, per ogni figlio perduto, trabocca con una incredibile potenza da questa ineffabile trilogia dell'amore divino. Il Vangelo di Luca è essenzialmente annuncio di questa gioia. Questo vuole fare Luca, vuole annunciare questa gioia. E la Chiesa collabora con Gesù per far conoscere questa gioia al mondo e perché il mondo, quel mondo che non conosce Dio, possa entrare in questa gioia e salvarsi. Amen. O Signore nostro Dio, noi ti ringraziamo di tutto quello che tu hai fatto, stai facendo e farai per noi, per Cristo nostro Signore.